Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Come
buongiorno.
Va?
Tutto bene, tu?
Sì, non c'è male, non mi lamento, perché è inutile lamentarsi, no?
Ma certo, soprattutto di domenica, con l'estate.
Esatto, no, sulle spalle. Poi abbiamo questo simpaticissimo ragazzo che abbiamo incontrato una sera prima del festival, poco fa, che si chiama Alessio Marcheggiani. Buongiorno Alessio.
Buongiorno, ciao Alessio. Carla, Matteo, ciao, buongiorno a voi.
Come va?
Tutto bene, tutto a posto, niente in ordine.
Senti, Alessio, vogliamo cominciare dall'inizio, e a me mi interessa sempre la cosa principale, e cosa ci fa questo simpaticissimo giovanotto qui in Nuova Zelanda? Cosa ti ha attirato, cosa ti ha trascinato? Parlaci un po' della tua storia.
Allora, innanzitutto grazie per il giovanotto, nel senso gli anni si cominciano ad accumulare, ma io me lo becco volentieri, il complimento mi fa molto piacere.
Prego,
grazie.
Prego.
Allora, io in verità in Nuova Zelanda ci sono capitato praticamente così per caso, nel senso che prima di arrivare qui lavoravo a Roma e avevo una società di informatica che avevo mandato avanti da 3 anni, però purtroppo, diciamo così, vuoi un po' la situazione economica, vuoi anche una forma di stanchezza umana, perché mandare avanti un business devo riconoscere che è stata una bellissima esperienza, ma anche molto faticosa,
soprattutto
socio,
a Roma, immagino.
Sì, diciamo che Roma non ha aiutato a livello diciamo che ci ha spinto a trovare soluzioni molto creative, tipo il lavoro in macchina, che intanto nel traffico fondamentalmente il bello di poter lavorare in informatica era proprio questo, quindi tentavamo, diciamo, di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte per riuscire a portare a casa il salario. E ecco, dopo tre anni di lavoro martellante e di vittorie e di sconfitte, come accade ovunque, abbiamo maturato la scelta di andare in vacanza, finalmente andiamo in ferie, e diciamo che più che una vacanza è stato proprio un cambio prospettico di vita. Io avevo necessità di decomprimere, perché i ritmi erano diventati talmente intossicanti che vedevo un progressivo crollare dei rapporti umani e proprio della gioia di vivere a un certo punto. Quindi fatto lo zainone, abbiamo parlato con il mio socio dell'epoca e un paio di amici, ho fatto: senti, che facciamo? Andiamo da qualche parte, dove andiamo? Andiamo in Nuova Zelanda. E io al tempo non sapevo nemmeno dove stava la Nuova Zelanda, ammetto la mia ignoranza in una maniera completa, totale. E quindi quando è stato così ho fatto: ah, va bene, fantastico, dove sta? Ah, dall'altra parte del mondo, va bene, andiamo a vedere com'è. E quindi sono arrivato con il classico zainone, un paio di costumi, un sacco di pantaloncini corti.
Sei arrivato in compagnia del tuo socio o da solo?
Sì, sono arrivato in compagnia del mio socio e altri, un'altra coppia di amici. E poi loro sono tornati indietro. E niente, insomma, quindi poi ci siamo sistemati e piano piano io ho cominciato il mio viaggio poi in solitaria, ho ringraziato i miei amici, però ho detto: ah, io ho bisogno un attimino di fare l'avventuriero, perché avevo veramente bisogno di questa forma di stacco, e quindi niente, ho fatto poi dopo penso 2 settimane con loro, ho detto: ragazzi, voi volete rimanere in città? Io me ne voglio andare in giro, e quindi me ne sono andato in giro per i fatti miei. Ho fatto 2 mesi a scoprire un pochino com'era il posto, com'erano le persone, cosa c'era di bello, cosa c'era di brutto, e quindi questa cosa mi ha dato poi uno spunto in più per continuare a scoprire questa terra lontana.
Intanto mi immagino tua madre: no, ma sei pazzo, che stai facendo?
è tutto il contrario. Mia madre mi ha detto vattene, vai, via, vai, esci. Vai alla grande, vai che ti vengo a trovare. E infatti lei poi è stata di parole, perché tutti gli anni insomma ci prova, nonostante delle condizioni di salute non proprio eccellenti, però lei si mette sull'aereo e mi viene a trovare.
Una tipica mamma italiana.
Sì, la classica mamma italiana. Poi sono tornato a casa, i miei coinquilini felicissimi, perché torna, viene lei comunque e cucina, quindi lei non riesce a stare con le mani ferme. Dice, mamma, non ti preoccupare, ma guarda che non fa niente, ci cuciniamo noi. No, chi sei matto, no, facciamo i tortellini, stasera facciamo i ravioli. E quindi ecco, c'è rimasta questa cosa della cucina, del mangiare insieme, insomma, ecco, manteniamo quindi le tradizioni, ecco.
Senti, questa cosa, questo lavoro che tu fai, che io poi lo so dire solo in inglese, perché sono un ignorante di lavori in italiano con tutte queste cose un po' più tecniche, systems engineer, cioè come si dice in italiano prima di tutto?
In italiano questa professione, diciamo che c'è, non c'è, nel senso la traduzione più letterale è ingegneria dei sistemi. Mentre quello che rimane, diciamo così, più comune e utilizzato è il sistemista, cioè la persona, la figura tecnica che ha il compito di mantenere un'infrastruttura informatica all'interno di una società, piccola, media o grande che sia, di tutti quei sistemi che offrono dei servizi. Normalmente che possano essere il servizio di posta, che può essere il servizio, la navigazione su internet, l'accesso a specifici server, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo dietro che necessita di manutenzione, necessita di talvolta anche di decommissioning, quindi la decommissione di alcuni sistemi, e quindi io mi occupo fondamentalmente di questo. Quindi all'interno di questa della ditta per cui lavoro, ogni tanto c'è un qualcosa che non funziona e mi chiamano, e o vengo chiamato o vengo comunque avvisato dai sistemi stessi, i quali mi mandano una mail, guarda c'è successo questo problema, e poi io vado a investigare, lo risolvo, spesso invento, nel senso che le soluzioni sulla carta funziona tutto, poi nella vita reale un po' di meno, e quindi bisogna essere anche abbastanza fantasiosi e trovare delle soluzioni che vadano bene, esatto, e che funzionino, che siano stabili, e che questo è il famoso unicorno, però ecco insomma dai, ci proviamo.
Io ho questa immagine di questa persona che dice un minuto, questo ci metterà 2-3 ore, in modo che ti dai quel tempo, e poi dici wow, what's happening, cosa faccio?
Molto spesso capita che vi siano alcuni processi proprio di tempo macchina, nel senso che esistono particolari processi che possono prendere molto tempo, quindi talvolta si lancia una certa forma di configurazione e poi si aspetta 2, 3, 4 ore oppure tutta la notte, quindi bisogna monitorarli, bisogna vedere come va, insomma è come se fosse un giardiniere che invece di andare a piantare, andare a tagliare o levare le foglie secche eccetera eccetera, lo fa con un'infrastruttura informatica che comunque è in rapida evoluzione, in rapida crescita, e poi specialmente in Nuova Zelanda dove i servizi informatici sono inaspettatamente molto in crescita.
Senti, posso chiederti un piccolo favore? Ci abbiamo una linea non ottima, però vogliamo continuare. Puoi un po' togliere il telefono un po' più lontano dalla faccia, perché a volte quando uno sta vicino può fare questo piccolo ksh, vediamo se funziona, però voglio che
aspettate solo un secondo, vediamo se
c'è una soluzione, mister.
Beh, abbiamo chiesto alla persona giusta, ecco.
Esatto, okay, okay. Wow,
perfetto, è come
sì,
essere qui.
Si è impiegato.
Questo è meglio,
di un'efficienza incredibile.
Hai capito?
Ci ho proprio messo un attimo.
Meno di 30 secondi, sei fantastico. Senti, mentre ti ascoltavo stavo pensando a una cosa. Cioè, tutto questo a posto, però una persona che se ne va via dall'Italia, eccetera, eccetera, arriva in Nuova Zelanda, dovevi avere un ottimo inglese, no? Perché mica potevi fare una cosa così senza capire la lingua inglese, ma bene.
Allora, qui c'è un punto interessante, nel senso che l'inglese tecnico per certi versi è molto più semplificato e molto più standard per quanto diciamo in se comparato a un inglese accademico, un inglese in uso in una conversazione, perché molti dei termini sono mutuati da quel venditore o da quella specifica forma di riferimenti, quindi per certi versi un inglese tecnico rimane più diciamo più orecchiabile per certi versi, però certo, io nel senso io ho sempre avuto un pochino la passione per le lingue, io infatti sono laureato in lingue, ma poi la vita mi ha portato ad avere una professione completamente diversa in un altro ambito, che poi ci sono poi anche molti punti di contatto, perché a livello proprio di linguaggio, di come funziona, quindi ecco, io già avevo vissuto all'estero quando ero un adolescente, quindi avevo 17 anni, ed ero pessimo in inglese, ero terribile, non capivo nulla, ero proprio una zappa, e quindi siccome avevo fatto delle vacanze studio, quindi stavo cominciando un pochino, i miei avevano già comunque investito nella mia educazione, cioè sì, vai a battere in Inghilterra, vai a vedere un po' come vai, ti fai questa vacanza, impari un pochino, e questa avevo già cominciato, ma essendo un testa dura forte, volevo anche un pochino mettermi alla prova. Quindi niente, fondamentalmente poi sono tornato da solo, in solitario, ho provato a lavorare lì, quindi ho fatto tutti i lavori insomma nell'hospitality, e questa cosa mi ha molto aiutato. Quindi in questo senso ho un po' parato, nel senso che sono venuto qui ma avevo comunque una conoscenza dell'inglese comunque che già bassa, avanzata.
Sì. E senti, da quant'è, mi sa che l'hai detto all'inizio, da quant'è che sei qui? Sono tre?
Io sono quasi sei anni.
Sei anni?
Sì, il tempo vola. Sì.
Ti sei innamorato, eh?
Hai messo radici ormai.
Beh, guarda, le radici, sai, sono tante, nel senso che ogni bel posto, ogni bel rapporto, secondo me ci lascia delle radici dentro, e noi mettiamo radici in tanti luoghi, in tanti posti.
Sei anche un filosofo, eh?
Ascolta, il tuo socio è rimasto anche lui o è ritornato in Italia?
No, sì, è rimasto anche lui. È rimasto anche lui, fa lo stesso lavoro e lavora in un'altra compagnia.
Fantastico. E senti, la vita lavorativa in Nuova Zelanda è molto diversa secondo te da quella italiana nell'ambito di lavoro di cui stiamo parlando?
Allora, direi proprio di sì. In Italia devo dire vi faccio un esempio molto molto semplice. Quando sono arrivato e ho cominciato a offrirmi, diciamo, come professionista, la mia grande difficoltà iniziale è stata quella di riuscire a tradurre quello che sapevo fare in uno dei tanti cassetti che è una descrizione del ruolo di cosa si vuol fare qui. Quindi mentre la famiglia del campo dell'IT nel mondo anglosassone è molto segmentato ed è molto grande, in Italia questa segmentazione non è così apparente. Noi non abbiamo dei cassetti così separati o così definiti l'uno dall'altro.
Specializzazione, stai parlando di
è una caratteristica che trovo anche in altre discipline comunque. Hai citato l'hospitality, per esempio anch'io lavorando in hospitality in qui o anche in paesi anglosassoni in genere, anche in settori del genere hanno sempre la tendenza a dare a ognuno un compito differente, un nome differente, cioè una questione di organizzazione che invece in Italia non abbiamo mai riconosciuto.
È vero. Io ho avuto questa impressione forte.
Non lo so, rispondi a te, vai.
Pensi che sia meglio o no? No, è interessante perché non sei il primo che ha detto questa cosa.
Per certi versi sì, nel senso per certi versi è più, c'è una forma di facilizzazione, è più semplice riuscire a definire qual è il compito che ci si aspetta e qual è la crescita professionale in cui si vuole andare. Quindi è un po' come avere un certo tipo di abito che che uno può tenere addosso e poi dice ok, perfetto, adesso ho questo mantello, ho questo cappello, perfetto, ho questo ruolo. Mentre chi ha comunque delle limitazioni, però ci si aspetta da un system engineer che faccia determinate cose, mentre da un professionista che lavora specialmente nel network, quindi la parte diciamo infrastrutturale di rete, ci si aspettano un altro tipo di mansioni. Quindi per certi versi è molto più più ordinato, è molto più semplice poi anche riuscire a dare avere una visione di quello che si deve fare delle proprie mansioni. Dall'altra il contro che io ho trovato, c'è questa forma di inscatolamento delle proprie capacità, nel senso che si tende magari a non guardare una visione, a non avere una visione d'insieme, quindi si fa fatica talvolta, almeno per quanto riguarda poi la mia professione, che è molto basata sulla risoluzione di problemi o comunque sull'andare a vedere delle cause del perché qualcosa ha smesso di funzionare, e spesso queste cause non sono unicamente legate al campo dove lavoro, ci sono anche degli elementi che possono rimanere un po' più a sinistra o un po' più a destra, che non rientrano specificatamente nella mia area di diretta competenza. Quindi mentre una mentalità italiana rimane più flessibile perché è meno incastonata all'interno in base a delle mansioni, la mentalità più anglosassone rimane: ah no, questa è una cosa che io non tocco, qui ci vuole la persona che è adibita a fare questo.
Lo sai una cosa? Mi stavo chiedendo, chissà se questa cosa è proprio una cosa che succede nel tuo campo, perché nel mio è l'opposto. Io ho sempre lavorato nei film e fotografia, e noi in Nuova Zelanda riusciamo a fare 150 cose, mentre per esempio quando vado in America o in Inghilterra e chiedo a qualcuno di fare la stessa cosa che mi potrebbe fare il best boy o eccetera, dicono no, io non posso fare questo, io faccio solo questo, e loro sono molto più segmentati, per cui chissà se succedono queste cose specificamente in certi campi di lavoro, però mi sembra una cosa anche normale, perché gli anglosassoni sono più a cassetti, certo. Hanno più questa...
C'è da dire che comunque molta della tecnologia viene dagli Stati Uniti. C'è molta della tecnologia viene dagli Stati Uniti, ecco. E la tecnologia alla base, a prescindere dal codice, dai colori, da quello di cui si sta parlando, ha una filosofia alla base, cioè tutti i menu sono fatti in una certa maniera affinché rispecchino quella certa forma di filosofia,
certo.
Tutta quello che nella parte informatica ha mutuato tantissimo anche dalla parte ingegneristica. Quindi l'identificazione di uno standard è per certi versi un pochino più ingessata come organizzazione, e questo viene poi trasmesso in tantissimi livelli, cioè ci sono tantissimi piccoli eventi che dicono vedi questa cosa, non la facciamo in maniera completamente diversa, completamente opposta. Quindi è interessante avere un'occhiata un pochino più ampia,
sì,
a più ampio respiro.
In vita è bisogno, comunque, come filosofia.
Sì,
comunque,
sì,
senti, sto avendo un po' un system overload, per cui ora facciamo una piccola pausa di musica, in modo che,
sì.
Che poi torniamo e ti parliamo un po' della tua vita. Per cui ora ci sentiamo una canzone che hai scelto tu, ne hai scelte due. La casa del ladro di Ascanio Celestini, e dimmi per caso perché l'hai scelta e poi ce la sentiamo, dai.
L'ho scelta perché c'è tutta una storia dietro. C'è tutta una storia dietro, e Ascanio Celestini è un personaggio che secondo me fa molto riflettere. Fa molto riflettere, e sempre per mia ignoranza non conoscevo il suo repertorio musicale. L'ho sempre visto come una persona di showman, spettacoli, eccetera, eccetera, però non ero arrivato a conoscerlo come cantante, eventualmente. Quindi poco tempo fa, andato in Italia tra luglio e agosto, e mi è capitato di ascoltarlo, e ovviamente ogni storia è molto densa ogni canzone è densa di alcuni aspetti, alcune storie dell'Italia che per me erano sconosciute. Quindi siccome sono sempre mi piace scoprire, mi piace perdermi in questi meandri della conoscenza, ho fatto perché non andare a vedere quello che c'è dietro. Quindi io non vi racconto nulla della canzone di per sé, nella speranza che qualcun altro abbia la stessa voglia o la stessa curiosità.
Bravo, allora sentiamo questa canzone, La casa del ladro di Ascanio Celestini.
Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto di un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento. E difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, sono spiagna passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente, e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Che difatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, e anche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino. Io sono un assassino. E così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Ti richiamo questa canzone a Gaetano Bresci, tessitore anarchico e uccisore di re. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Matteo D'Agostino alla chitarra, Gianluca, ma non è parente, Casadei alla fisarmonica, Luca Caponi alla batteria, momentaneamente scomparso, adesso è ricomparso, riemerso, al violoncello Roberto Buarini.
Perfetto, grazie, guarda che bella canzone, è anche molto piena di significato, vero?
Sì, vabbè, a me io l'ho trovata interessante, l'ho trovata interessante e orecchiabile, poi mi è rimasto in testa per un po', e quindi niente, quando mi sono chiesto, che ne pensi, ti piacerebbe, che canzone vorresti guardare? Portiamola.
Bravo, ti ringrazio. Bravissimo. Senti, voglio sapere anche altre cose, cioè, ok, a parte il lavoro, perché ora hai spiegato quello che fai, eccetera, veramente cos'è che ti piace della Nuova Zelanda?
Allora, ci sono tante cose che mi piacciono della Nuova Zelanda. A parte l'ovvio, nel senso il posto, la locazione, i panorami che sono eccezionali, a livello di fotografia è divertentissimo riuscire a prendere 50.000 colori dello stesso luogo a diverse parti del giorno. Mi piace della Nuova Zelanda il fatto che due cose principali. La prima è il dinamismo delle persone che la abitano. È una società molto fresca, molto 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 giovane, e questo ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro, però mi piace un approccio molto dinamico, nel senso c'è molto un let's do it, molto un facciamolo, molto un vediamo che c'è un'opportunità, allora seguiamola. Quindi venendo da un posto in cui per cambiare anche una virgola ci vuole uno sforzo immenso, vedere che invece qui le cose piano piano, le buone idee vengono raccolte in tantissimi ambiti, mi dà speranza che questo possa diventare un come si dice, un nuovo standard anche a livello mondiale, perché no, cioè il fare le cose in maniera un pochino più veloce, un pochino più smart, ecco. Questa è la prima. La seconda cosa che mi piace della Nuova Zelanda è il fatto che è un luogo in cui ti permette di vivere una vita non in fila. Non c'è la possibilità di avere quel bilanciamento lavoro, vita personale, che ti fa sentire pieno. Ti fa sentire pieno di opportunità, ti fa sentire, ti aiuta a livello, anche a livello di emotivo, di rilassamento, cioè le cose vengono fatte, ma non ci si affanna, non ci si affretta troppo.
Devo ricordare questa cosa.
Il famoso laid-back.
laid-back New Zealand.
Però questo non significa che siano pigri, no, le cose vengono fatte in una maniera diversa e come approccio devo dire che io ovviamente ci ho combattuto con questo approccio, cioè adesso ho cominciato ad apprezzarlo, però inizialmente per me è stato un grande trauma, quindi venire da avere un apporto lavorativo molto intenso che lasciava poco o niente poi della vita personale se non a fine giornata, di notte, la palestra o l'uscita con gli amici, ma non c'era poi molto altro, perché poi si lavorava tanto, mentre qui si avanza, si cresce professionalmente, però c'è anche quell'altra parte che è la vita, che è scegliere un hobby, scegliere uno sport, la capacità di incontrarsi, la capacità anche di soffermarsi su se stessi, di crescere personalmente, quindi il proprio sviluppo personale, questo mi piace molto, c'è un tipo diverso di pace of life, della velocità della vita, ecco.
Stai invitando troppa gente, allora aspetta, sei così positivo, mo arrivano così tanti e ci dobbiamo chiudere le porte. Però c'hai ragione, è un modo diverso di vivere, e se hai l'apertura mentale riesci a avere riesci a vivere bene, vero? È questo che. Poi mi hai detto l'altro giorno che hai fatto il surf e io immediatamente ho detto questo l'ha capita la Nuova Zelanda.
Beh, diciamo che fare surf è qualcosa che ho preso qui, non è che sia un professionista ovviamente, perché vedo bambini di 6 anni che ne mangiano in testa 10 volte, che sono eccezionali, bravissimi, loro qui ci sono nati, l'oceano lo conoscono da che sono piccoli, io invece conoscevo il Mediterraneo, e quindi le prime esperienze col mare qui sono state comunque abbastanza interessanti, perché è un mare più grande.
Poi quando tornerai a Roma potrai fare surf anche là, sai che ci sono generazioni di surfisti romani.
Sotto Latina, invece
Santa Marinella, Ostia.
Ragazzi, ragazzi, vi devo fermare. Sfortunatamente ci abbiamo tipo 3 secondi. Ti devo ringraziare, Alessio. Bacio forte, sei stato fantastico. Grazie.
Ciao Alessio, grazie.
Ciao Alessio.
Ciao, grazie a voi. Ciao.
Onda Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.
Grazie Comites.